Proseguiamo il nostro percorso relativo al terzo comandamento, alla santificazione della festa. Se vi ricordate, domenica scorsa ci siamo focalizzati sul senso dello Shabbat all'interno della tradizione ebraica. Oggi vediamo un pochino il passaggio dallo Shabbat, dal sabato, il settimo giorno, comandato appunto così come abbiamo visto nel libro dell'Esodo, alla domenica. Allora, non dobbiamo pensare che la domenica sia una semplice trasposizione del sabato, cioè c'era il sabato, per distinguersi, i cristiani l'hanno passato un altro giorno. Non è così. Come sempre accade nel rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento non viene propriamente abolito, ma viene in qualche modo assorbito in un senso di compimento e quindi, essendo la persona di Cristo, i misteri della fede cristiana, la realizzazione di quanto anticipato e preparato dall'Antico Testamento, in questo senso l'Antico Testamento o meglio, alcune cioè le prescrizioni proprie della legge ebraica vengono abolite. Quindi, per un certo verso è un'abolizione, ma non per un altro. Cioè, se intendiamo che i cristiani debbano continuare a osservare le leggi ebraiche della circoncisione, del sabato, eccetera, evidentemente no, è un'abolizione. San Paolo lo dice chiaramente da questo punto di vista. Se però per abolizione intendiamo un rifiuto come di qualcosa di sbagliato, qualcosa di negativo, allora no, non è un'abolizione, perché tutto ciò che Dio ha compiuto e ordinato nel popolo di Israele è stato fatto in preparazione di Cristo, come anticipazione di Cristo, come preannuncio di Cristo, e quindi in questo senso non è abolito, ma compiuto. Ecco, per il sabato avviene così. È vero che nei primissimi tempi, e lo vediamo anche dagli Atti degli Apostoli, i cristiani continuavano a frequentare il tempio, osservare lo Shabbat, eccetera, ma diciamo con il progredire della riflessione cristiana ci si accorge che evidentemente lo Shabbat in quanto tale, in quanto appunto prescrizione della legge ebraica, non aveva più senso in se stesso, appunto perché era avvenuto qualche cosa di assolutamente unico e caratterizzante il nuovo giorno di festa dei cristiani, che è la domenica. Cos'era avvenuto il primo giorno dopo lo Shabbat? È avvenuta la risurrezione di Cristo. Ora, noi non dobbiamo pensare alla risurrezione di Cristo come se fosse stata un semplice, come dire, ridare la vita a un cadavere, come per esempio, non so, la risurrezione del figlio della vedova di Naim, oppure la risurrezione di Lazzaro, cioè un rivivificare un cadavere, ma in fondo in questa vita, tant'è vero che sia il figlio della vedova di Naim che Lazzaro sono poi morti. Con la risurrezione di Cristo noi abbiamo un'altra cosa, cioè abbiamo il secolo futuro, quello che i cristiani chiamano l'eone futuro, la vita futura, che in realtà non è futura, ma è presente, ma non nella dimensione del tempo e dello spazio. Bene, quello che noi chiamiamo l'eternità, quella vita lì si è in qualche modo si è infilata nella storia, l'ha come squarciata, e l'ha aperta. Ha, per così dire, diciamo così, fatto una breccia che ha schiuso il ciclo temporale che è segnato da quello che abbiamo detto l'altra volta, dal ritmo del 6 più 1, e l'ha aperto a quello che ben presto i cristiani chiameranno l'ottavo giorno, che è appunto la domenica, e adesso vedremo perché. È interessante che già per esempio un autore come Sant'Ignazio d'Antiochia, vuol dire primo secolo, muore all'inizio del secondo secolo, intorno al 107, quindi è un autore del primo secolo, quindi vicinissimo alla vita stessa del Signore, alla predicazione apostolica, scriveva così nella sua, in una delle sue lettere ai cristiani, in questo caso la lettera ai cristiani di Magnesia. Quello che vivevano secondo il vecchio ordine, quelli, scusate, che vivevano secondo il vecchio ordine, cioè l'ordine vetero-testamentario, sono giunti alla nuova speranza e non osservano più il sabato, ma la domenica. E spiega perché. Attenzione, giorno in cui la nostra vita è risorta in virtù di Cristo e della sua morte. Cioè, vedete che la domenica è il giorno della, vedete, risurrezione della vita, cioè la nostra vita è risorta, è risorto Cristo e come dice San Paolo, noi siamo risorti in Cristo, vuol dire una nuova dimensione, qualcosa che esce dal ritmo del 6 più 1. Non perché il ritmo del 6 più 1 non ci sia, ma perché il ritmo del 6 più 1, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, vi rimando a quella lezione, è come dire, il ritmo, lo schema, la scansione che caratterizza il tempo creato. Allora, la risurrezione di Cristo provoca qualcosa per cui il sabato, lo Shabbat, non, come dire, non è più sufficiente a rendere ragione quello che è successo. Il passaggio alla domenica non è solo e anche, ma non è solo una questione storica, perché Gesù è risorto alle prime luci del primo giorno dopo il sabato, quindi che noi chiamiamo d'ora in avanti domenica. Non è solo una questione storica, è proprio l'idea che lo Shabbat non riesce a contenere, diciamo così, quello che è avvenuto, cioè la irruzione di un mondo altro, di una vita altra, di una vita che non è segnata dal tempo, di una vita che è, come dire, che viene oggi diciamo dall'aldilà e irrompe nell'aldiqua. Quindi questo schema del 6 più 1 non viene chiaramente abolito, ma si introduce una opposizione, non di annullamento, ma un'opposizione nel senso che il 6 più 1 non basta più. E al ritmo ebdomadario, cioè della settimana, il 6 più 1, si introduce la cosiddetta ogdoade, cioè l'ottava, l'otto, l'ottavo giorno. Allora, vi leggo un testo densissimo di San Basilio, l'ho tratto dall'opera sullo Spirito Santo. È un testo molto denso che però ci serve per mettere un po' in campo tutta una serie di idee e anche proprio di vocabolario, molto presente nei padri, e un pochino smarrito, ecco, ai nostri tempi, che poi andremo a analizzare. Scrive San Basilio: noi preghiamo in piedi il primo giorno dopo il sabato, ma non tutti ne sappiamo la ragione. Evidentemente il comprendere le ragioni di gesti estremamente importanti è un lavoro, vedete, di tutti i tempi, anche all'epoca i cristiani lo facevano, ma non comprendevano la ragione. Continua San Basilio: non è soltanto perché, come risorti con Cristo e cercando le cose di lassù, ci ricordiamo stando in piedi in preghiera nel giorno dedicato alla risurrezione della grazia che ci è stata donata, ma perché quel giorno, sembra essere in qualche modo l'immagine dell'eternità futura. Per questo, essendo inizio di giorni, attenzione, da Mosè fu chiamato non primo, ma unico. E qui cita Genesi 1:5. Fu sera e fu mattina, un sol giorno, cioè prende questa traduzione, non semplicemente il primo di sette, ma un sol giorno, il giorno. Come, dice, prosegue San Basilio, se lo stesso giorno desse inizio sovente al medesimo ciclo. E davvero questo stesso unico giorno è anche l'ottavo, poiché significa in sé quel giorno realmente unico e veramente ottavo, di cui fa menzione anche il salmista in alcuni titoli dei salmi. Cioè ci sono alcuni salmi, se voi andate a vedere sulla Bibbia, che hanno il titolo in alto, con scritto sull'ottava, che traduce l'ebraico sullo strumento a otto corde, quindi questa idea dell'otto. Quindi di cui fa menzione anche il salmista, scusate, in alcuni titoli dei salmi, alludendo alla reintegrazione del creato che seguirà a questo tempo, il giorno eterno senza sera e senza domani, il secolo senza fine che non invecchierà. Necessariamente quindi la Chiesa educa i propri piccoli a compiere le preghiere in quel giorno ritti in piedi, affinché nel ricordo della vita senza fine non ci dimentichiamo di fare le provviste per quel viaggio. Vedete che qui entrano tanti concetti: l'idea di un solo giorno, l'idea del primo giorno dopo il sabato, l'idea dell'ottavo giorno collegato alla, come dire, alla fine di tutte le cose, o meglio, qui dice alla reintegrazione del creato che seguirà questo tempo, il giorno eterno senza sera e senza domani. Allora, vediamo un po' questi concetti che vengono, questo frasario, perché ci aiutano a capire il senso della domenica. Vi rimando anche, è molto importante, alla lettera apostolica Dies Domini di Giovanni Paolo II, scritta nel 1998, in particolare, ovviamente il titolo parla da sé, è proprio sulla domenica, sull'irrinunciabilità, l'importanza, il senso profondo della domenica cristiana, in particolare ai paragrafi dal 19 al 30, che riprendono in modo più sintetico le riflessioni che adesso noi faremo qui, quindi vi rimando a questo testo magistriale molto importante. Allora, non è un caso che anche nei Vangeli e in generale gli autori cristiani dei primi secoli parlino proprio del primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, il giorno del Signore, è il primo giorno. Qui c'è un rinvio chiarissimo al primo giorno della creazione, cioè la risurrezione di Cristo introduce, è il primo giorno, introduce una nuova creazione, analogamente a come il primo giorno del racconto di Genesi introduce la creazione. Quindi c'è un parallelo tra la creazione e la nuova creazione, che evidentemente non è la stessa creazione rifatta nelle stesse modalità, perché appunto, come vi dicevo prima, la risurrezione di Cristo è altro dall'aver recuperato la vita, diciamo, biologica. Ora, non è che non c'è una tensione tra la prima creazione e la seconda creazione, c'è una diversità fondamentale, ma c'è l'idea anche chiave che la prima creazione è ordinata alla seconda. In fondo, il primo giorno della prima creazione dà origine agli altri giorni, ma questi 7 giorni rimangono, come dire, un cerchio che si ripete. La nuova creazione buca questo cerchio, lo apre, e lo apre non a una nuova successione, una nuova ripetizione, ma, come vedremo, a una realtà stabile, a una realtà che non viene mai meno, a una realtà che non conosce la successione che non conosce la variazione, che non conosce il prima, il poi, il divenire, il decadere. San Giustino scriveva nella sua Apologia: noi ci riuniamo nel giorno del sole, sta parlando al mondo romano, al mondo pagano. Il primo giorno della settimana era dedicata al sole, un po' come rimane per esempio nella dizione inglese Sunday, no? Il giorno del sole, perché è quello il primo giorno quando Dio creò il mondo. Vedete, cioè noi ci riuniamo nel giorno in cui Dio ha creato il mondo, ha creato la luce, ha dato inizio alla creazione. Perché? Perché questo giorno, perché la domenica dà inizio a una nuova creazione. O ancora nell'inno bellissimo di San Gregorio Magno, che nella sua diciamo versione più antica è l'inno primo di Erum Omnium, nella versione un po' più recente, Primo Die Quo Trinitas, dice così: Primo Die Erum Omnium, quo mundus extat conditus, vel quare surgens conditor, nos morte victa liberat. Cioè, nel primo di tutti i giorni, nel quale il mondo creato inizia a sussistere, o nel quale il creatore risorgente, vinta la morte, ci libera. Vedete che i due primi giorni vengono fusi insieme in questa prima strofa di questo bellissimo inno. Cioè, è il primo dei giorni della creazione ed è è il giorno nel quale il creatore risorge. Clemente Alessandrino e altri autori estenderanno il senso del primo giorno non solo al primo giorno della creazione, ma anche al giorno eterno della generazione del Verbo. Cioè, in fondo, il primo giorno della creazione, il Fiat Lux, è, come dire, la trasposizione creata della luce increata, generata nell'eternità. Ex utero ante Luciferum genui te, dice il Salmo. Cioè, è il padre che dice al figlio: ti ho generato dalla luce, prima della luce creata. Nella sua opera, Clemente Alessandrino, che si chiama Gli Stromata, commentando il versetto del Salmo che dice: questo è il giorno che ha fatto il Signore, dice così: ciò che si chiama giorno è in realtà il logos, il verbo, che illumina tutte le cose nascoste, e in virtù del quale ogni creatura ha fruito della luce e dell'esistenza. Vedete dunque che la domenica non solo richiama la luce primordiale della creazione, ed è una, come dire, per indicare il compimento di questa luce nella nuova luce della risurrezione di Cristo, ma si riaggancia a questo giorno eterno della generazione del Logos. Dio da Dio, luce da luce, diciamo nel credo, Dio vero da Dio vero. Quindi l'idea della domenica come il primo giorno, il primo giorno di una nuova creazione. Ma c'è un'altra idea fondamentale nei padri, che è quella dell'ottavo giorno. E non è solo una questione matematica, cioè se lo Shabbat era il settimo, il primo giorno dopo lo Shabbat è l'ottavo, ma non è che inaugura, come dire, non è che da questo momento non c'è più il ciclo ebdomadario dei 7 e diventa degli 8, infatti la settimana continua a essere di 7 giorni. È un'altra idea. Il numero 8 è figura del mondo futuro. Cioè, come vi dicevo prima, il ciclo ebdomadario, il ciclo della settimana, il ciclo dei 7 è comunque un ciclo chiuso, è segnato dalla ripetizione, dal ritorno, no? Verso lo Shabbat, e dallo Shabbat riparte il ciclo dei 6 e così via. L'ottavo giorno, che non l'ha istituito l'uomo, l'ha istituito Dio, come Dio ha istituito il settimo, il ciclo del 6 più 1, Dio istituisce l'ottavo con la risurrezione di Cristo. È un giorno che, dice San Basilio Magno, nell'opera sullo Spirito Santo, è situato al di fuori di questo tempo settenario. Rompe il ciclo settenario, cioè fa uscire, diciamo così, dal limite della creazione e apre verso l'eterno. Gregorio di Nissa, fratello di San Basilio Magno, commentando il titolo di alcuni salmi, come vi dicevo prima, che hanno questo titolo sull'ottava, scriveva, è proprio un'opera appunto di commento ai salmi, quando questa età transitoria avrà termine e il mondo della generazione e della corruzione non esisterà più, allora verrà meno anche l'ebdomada, quindi il sette, la settimana, misura di questo tempo. E ad essa succederà l'ogdoade, ossia il secolo futuro che nella sua totalità costituisce un solo giorno. La domenica per noi cristiani, per i cristiani, è questo ottavo giorno già presente. Noi partecipiamo dell'eternità attraverso la santificazione della festa, entrando nell'ottavo giorno, e in particolare nel rito, nel culto dell'ottavo giorno, entriamo a far parte, non idealmente, ma innestati in Cristo, e Cristo è risorto, e siede alla destra del Padre, in Lui già in qualche modo partecipiamo dell'ottavo giorno, fino a quando, ci dice San Gregorio di Nissa, anche il tempo verrà come arrotolato, questa è l'immagine del libro dell'Apocalisse, e non vi sarà più tempo, cioè la creazione sarà assorbita dall'ogdoade, che infatti vedete che l'ogdoade è un po' il compimento del ciclo del sette, ma è un compimento che lo ingloba, lo supera e superandolo lo ingloba. Non è uno dei giorni, neanche coincide col settimo. Da qui l'idea, vedete come ha concluso San Gregorio di Nissa, no? Dice: l'ogdoade è il secolo futuro che nella sua totalità costituisce un solo giorno. Da qui l'idea che la domenica sia non solo il primo giorno, non solo l'ottavo giorno, con i significati che abbiamo visto, ma sia il solo giorno, cioè è il giorno che permane per sempre, che non conoscerà una nuova successione, un nuovo tempo, ma è anche, attenzione, il giorno che è da sempre. E qui torniamo a quell'idea che dicevamo prima, cioè dove ci guidava un po' Clemente Alessandrino, cioè il primo giorno della nuova creazione si collega al primo giorno della creazione, ma anche al primo giorno, cioè all'unico giorno della generazione della luce increata, che è il Cristo, che è il Verbo, il Figlio. La domenica condensa quindi, diciamo così, il secolo futuro, il giorno che non conosce tramonto, perché il ciclo ebdomadario è caratterizzato da che cosa? Se si legge il primo capitolo della Genesi è chiarissimo: e fu sera e fu mattina. Cioè, non solo il ciclo del sette ritorna, ma ogni giorno conosce un tramonto e una rinascita, una nascita e un tramonto. Invece, l'ogdoade, l'ottavo giorno, è il solo giorno che non conosce tramonto, che non sorge e non tramonta. È l'eterno. La risurrezione di Cristo è qualcosa che quindi sconvolge il ritmo della creazione, non lo annulla, la creazione esiste, il tempo esiste. Eppure, come dire, lo feconda da dentro, irrompe nel tempo, è l'Eterno che già irrompe nel tempo, e la domenica, appunto, vedete come è irrinunciabile perché? Perché Perché, secondo quello che ci dicono i padri, che ovviamente non inventano niente, sono delle considerazioni di che cosa è la risurrezione, non è stato, di che cosa è la risurrezione di Cristo, perché Cristo vive risorto alla destra del Padre ed è presente nella vita della Chiesa, non è da un'altra parte, non è che ci ha lasciato lì e così la domenica è un ricordo. Cioè la domenica condensa in sé tutto questo significato, è il primo giorno, è l'ottavo giorno, è il solo giorno. Ecco perché da sempre la Chiesa nel suo ufficio divino, in questo giorno, prega appunto il Salmo dove dice Ec dies quam fecit Dominus, questo è il giorno che ha fatto il Signore, indicando in questo appunto il giorno che non conosce tramonto, il giorno eterno. La domenica è, come dire, immaginiamocelo così, come una colonna che unisce cielo e terra, ma non tanto perché il cielo si fa presente sulla terra, quanto piuttosto perché la terra viene trasportata, viene portata alla presenza del giorno eterno che non conosce tramonto. La liturgia è esattamente questo. La liturgia non è un'altra cosa dall'eterna liturgia che vivono i santi e gli angeli al cospetto dell'Altissimo e nella quale noi entreremo, ma siamo già chiamati a entrare attraverso i segni della liturgia di qua giù. Dunque capite perché la domenica, e chiudo, è il giorno liturgico per eccellenza. Pensare alla santificazione della domenica senza la liturgia è impossibile, ma appunto su questo poi vedremo quando ci occuperemo appunto dell'aspetto della liturgia e in particolare dell'Eucaristia. Bene, spero, ecco, di avervi dato ancora un quadro. Ci stiamo avvicinando, vi sto dando una serie di elementi prima della tradizione ebraica, adesso della tradizione patristica del Nuovo Testamento e dei padri, per richiamare e rispolverare tutta una serie di concetti che devono tornare a esserci familiari per riappropriarci e ricomprendere il senso fondamentale, profondo, irrinunciabile della domenica. E appunto, allora, una buona e santa domenica a tutti.